9.22, allora se la congiuntura che ha fatto schizzare in alto le bollette di luce e gas proseguisse entro fine anno per le imprese toscane sono previsti aumenti dei costi fino al 150%, il che significa un salasso da 8 miliardi. Le stime sono dell'IRPET che dice molte imprese potrebbero non farcela. Per quanto riguarda le famiglie, notizie diremo altrettanto catastrofiche, tra virgolette, perché ciascuna famiglia toscana potrebbe pagare a fine anno un conto più salato di 2.200 euro su riscaldamento, elettricità e quant'altro, oltre alla questione dell'inflazione che è portata in alto e spinta in alto proprio dall'aumento dei costi energetici innanzitutto, oltre che dalla carenza di materie prime all'interno della filiera. E tant'è vero, e l'altro giorno il SUNY ha denunciato che molte famiglie stanno rinunciando al riscaldamento visto l'aumento dei costi. Ora chiaramente sta arrivando la primavera e speriamo che le temperature comincino ad alzarsi anche nei valori minimi, ma certamente il tema dell'aumento delle bollette, dell'aumento dei costi energetici è un tema di grandissima attualità. Quanto c'entra la guerra Russia-Ucraina e cosa sta accadendo davvero? Ci facciamo aiutare per fare queste riflessioni con il professor Ugo Bardi, docente di chimica fisica Università di Firenze, membro del Club di Roma, che è stato il primo a tirar fuori la questione del picco del petrolio, tra le altre cose, e del breakdown energetico che prima o poi ci saremmo trovati a vivere. Buongiorno professor Bardi.
Buongiorno a tutti, buongiorno Domenico.
Che sta accadendo allora?
Niente che non fosse stato previsto. Diciamo che sono almeno 15 anni che certe tendenze erano note, si sapeva che si arrivava a un certo livello, che c'erano certi problemi. Non è che sta finendo il gas, non è che sta finendo il petrolio, non finisce niente, però acquisire le risorse che una volta erano a buonissimo mercato, cioè il petrolio costava meno dell'acqua minerale, il gas non saprei con cosa compararlo, ma insomma erano costi ridottissimi, e fino a un certo punto siamo riusciti a costruire tutto un modo di vivere, una società, un'economia industriale, un'agricoltura, tutto sulla base di questi combustibili che ci davano energia a buon mercato. Ora che succede? Sono circa, diciamo, 10-15 anni che il mercato sta oscillando selvaggiamente, oscillazioni selvagge. Non se ne accorgiamo perché quello che si sente dire alla televisione, si legge sui giornali, c'è uno spazio temporale di qualche settimana, se va bene, quando oggi il petrolio sale, no, oggi il petrolio scende, ma in realtà se guardate le tendenze a lungo termine, vedete che il mercato, quell'entità misteriosa che però in qualche modo esiste perché noi ne dipendiamo, quell'entità che si chiama il mercato, è andata in oscillazione, è andata in una specie di febbre ormai da oltre 10 anni, dalla grande crisi del 2008 che fu nacque da questo problema dei fondi di investimento americani, però era una crisi che si aspettava, cioè il sistema non ce la faceva più ad andare avanti in un certo modo. Adesso siamo su, siamo giù, siamo sotto, siamo sopra. In questo momento il gas naturale per fortuna non è altissimo come era qualche giorno fa, però siamo sempre sopra i 100 euro per megawattora, e in queste condizioni direi che le previsioni che tu hai citato, Domenico, sono ottimiste, nel senso che si rischia seriamente che l'azienda Italia chiuda.
Su questo, professore, da uomo della strada glielo chiedo, siccome sentiamo ripetere che tutto dipende, o in gran parte dipende dalla guerra russo-ucraina, però di fatto il gas russo mi sembra continua ad arrivare in Europa e così anche il petrolio. Quanto c'è di vero in questa affermazione, e qualora non fosse totalmente vera o parzialmente vera, perché noi abbiamo questi picchi in questo momento particolare?
Perché non è niente di particolare, in questo momento i picchi li abbiamo avuti già da prima, sono anni che vediamo il mercato andare su e giù. La guerra in Ucraina è uno degli elementi che l'ha fatto saltare il sistema ancora di più di quello che abbiamo visto, dei picchi altrettanto importanti. Solo 6 mesi fa c'era stato un altro picco, tutti terrorizzati, l'Italia chiude, per fortuna era parzialmente rientrata, ma non c'era nessuna guerra che aveva fatto saltare il mercato in quel momento lì. Quindi già il mercato è fragilissimo, non ci mette niente a partire con questi picchi che ci mettono in ginocchio letteralmente, anzi nemmeno in ginocchio, ci mettono proni per terra e bastonati.
Professore, quanto conta la speculazione in queste vicende?
La speculazione non conta niente se non c'è lo spazio per speculare. Che cosa vuol dire? Che tutti speculiamo. Quando uno sceglie di comprare una cosa a un certo prezzo o a un altro, sta facendo una speculazione. Nel mercato delle materie prime e del petrolio e del gas, la speculazione, se ritiene che i prezzi aumenteranno, agisce in modo tale da farli aumentare. Il problema è che se il mercato o comunque il sistema non ha la possibilità di compensare con nuove riserve, allora non si riesce a fermarla.
Ecco, da questo punto di vista, lei ha detto la parola magica, riserve. Noi abbiamo delle riserve strategiche. Come mai ci è arrivato un messaggio al numero WhatsApp che dice eppure la benzina non è mai costata come oggi? Cioè, come mai non riusciamo a calmierare i prezzi attraverso, ad esempio, le scorte strategiche che abbiamo?
Perché le scorte strategiche sono limitate. Una volta che le abbiamo consumate non ci sono più, bisogna assolutamente tenerle per motivi strategici, per questo si chiamano strategici, siamo veramente in difficoltà. Le scorte strategiche devono servire per rifornire i camion che portano le generi alimentari al supermercato, non per abbassare i costi per quelli che vanno in giro con i sugo.
Una bella immagine questa. Allora, professore, noi tra pochissimo saremo in collegamento con Popolare Network per il GR. Io le chiederei allora di aspettare un attimo, se ha la pazienza, sentiamo insieme il GR, perché le volevo chiedere quali sono le soluzioni che potremmo mettere in campo, soluzioni potabili, diciamo, nel breve e medio periodo. Ci accenni qualcosa mentre aspettiamo Popolare?
Sì. Assolutamente sì, basta smettere di consumare petrolio, è molto semplice, e questo non vuol dire morire, vuol dire consumare altre cose, vuol dire costruire un sistema energetico basato in Italia per i cittadini italiani, per il bene dell'economia italiana, per la ricchezza e la prosperità, la libertà, i diritti e i servizi della popolazione italiana, che usi risorse italiane.
Allora, la fermo un attimo, andiamo in collegamento con Popolare Network tra pochissimo e poi rientriamo con lei per dirci concretamente come. 9.32, allora professor Bardi, ancora con noi?
Sì, ci sono ancora.
Dicevamo delle soluzioni, concretamente che significa? Dobbiamo installare più pannelli solari, dobbiamo mettere più pale eoliche?
Esattamente, l'hai detto Domenico, che paese, come si chiama l'Italia, che cos'è? Il paese del sole. E allora sfruttiamo il sole, se no ogni volta che succede un rivolgimento politico, strategico, internazionale, una guerra, siamo quelli che ci rimettono di più. C'è questa immagine del vaso di coccio fra i vasi di ferro, ecco, quello siamo noi, perché la nostra economia trasformativa dipende completamente dall'importazione di risorse energetiche dall'estero, e quindi non possiamo sopravvivere in questa altalena di prezzi, di ripicche, di sanzioni di questo a quell'altro, e qui non possiamo più vendere là, non possiamo più comprare di là, l'economia non ce la fa a vivere. Io conosco personalmente persone che mi stanno dicendo la mia ditta di queste persone chiude.
Sì, lo raccontiamo quotidianamente. Mi faccia capire una cosa, davvero in conclusione, professor Bardi, perché che noi siamo il paese del sole, lo siamo da sempre, e la tecnologia per fare il fotovoltaico, per dire, esiste oramai da molti anni. Come mai non riusciamo a sfruttarla? Si dà la colpa ai comitati che dicono no, qui no, lì no, perché si rovina il paesaggio, ugualmente per l'eolico, ma è proprio vero questo?
Ma perché la società in generale si oppone ai cambiamenti, quindi noi abbiamo una, chiamiamola lobby, o comunque neanche, non in senso cattivo, diciamo tutti noi siamo abituati a fare certe cose, e quindi ci opponiamo a un cambiamento che porta effettivamente dei cambiamenti di abitudine, dei cambiamenti di fare certe cose, qualcuno ci guadagna, qualcuno ci rimette. Allora, se dobbiamo chiudere le raffinerie, smettere di consumare petrolio, smettere di importarlo, chiaramente qualcuno ci rimette, e questo qualcuno in questo momento ha un potere economico ben superiore a persone come me, come che vorrebbero installare i propri pannelli sul tetto di casa, non lo possono fare per via di regole burocratiche che sono fatte apposta per non farteli installare.
Grazie.
E questo è il problema.
Grazie professor Ugo Bardi, buona mattinata, grazie di essere stato con
grazie
noi.
Grazie a te per l'interesse, Domenico, saluti a tutti.